16 noni. Schermi diversi, sesta passione.
Anno nuovo, vita nuova, si dice di solito, ma 16 noni rimane sempre lo stesso. Siamo sempre qui, Arianna D'Erasmo e Cristian Alacqua, per la prima puntata del 2022. Cri,
esatto. Sei auguri. Sì, assolutamente. Ogni anno è un anno nuovo e quindi una stagione nuova, perché è vero che rimane 16 noni, ma noi siamo sempre frizzanti, ci rinnoviamo sempre. Quest'anno c'è una nuova conduttrice, la redazione, vabbè, sempre quella, le radio che ci supportano sono sempre le stesse. In realtà ringraziamo Young Radio e poi anche Radio Tiguglio e Radio Rovigo, che continuano a supportare il nostro progetto. Da quando ci chiamavamo Serial Maniaci, eravamo Cinemaniaci, Serial Maniaci, ora invece 16 noni è un po' più meno maniaco, è un po' più stabile. Comunque buon anno a tutti quanti.
Tecnico, siamo molto più critici, molto più giornalisti.
Esatto. 2022, che come sempre inizia con tanta carne al fuoco. Abbiamo visto per voi film, abbiamo visto serie TV, e quest'anno l'anno potrebbe essere interessante, Covid permettendo ovviamente. Non so voi, Arianna, ma io sono stato in quarantena queste vacanze.
Io alla fine in realtà mi sono isolata in autodecisione, cioè ho visto che fuori c'era una guerra e ho detto piuttosto che fare lo slalom sto sicura a casa mia.
Esatto, quindi insomma è andata un po' così. Però io direi che possiamo dire di cosa parliamo in questa puntata, Arianna.
Questa puntata, caro Cri, abbiamo innanzitutto parliamo di questo film che si è andato a vedere in anteprima, La famiglia vincente, curiosissima a riguardo, dopo ne discuteremo per bene, e poi tutti i film in uscita comunque tra questa e la settimana prossima, in generale il 13 di gennaio.
Esatto.
Poi abbiamo Cecilia Castellazzi dal Bloom di Mezzago, sempre con le nuove uscite in sala e che cosa ci proporrà. Il nostro caro box office, che questa settimana abbiamo già dato un occhio e non è che ci convinca moltissimo.
No.
Una serie televisiva che ci presenterai tu, Cri, che si chiama Rebelde, e poi infine il nostro gossipando, perché insomma dobbiamo anche un po' vedere le notizie, che cosa c'è di nuovo. È una puntata bella piena, quindi direi che possiamo cominciare.
Che succede? Tutti bene?
Li hanno chiamati. Dicono che ci sono problemi in casa.
Ok, sì. Ok. Dovete dare un'occhiata?
Un po' umido per allenarsi, non trova? Non devono fare i compiti?
Li fanno i compiti. Tanda è la prima della classe, Lynn e Isha lo stesso.
Non mi offendo se mi dice che siamo troppo duri con loro, perché lo siamo! Il nostro compito è tenerle lontane dalla strada. Le volete controllare? Controlliamole! Abbiamo futuri medici, avvocati, più un paio di stelle del tennis in questa casa.
Le probabilità di raggiungere quel tipo di successo di cui lei sta parlando sono molto, molto scarse.
Commetto uno sbaglio, ma glielo concedo. Le guardi giocare.
D'accordo. Come vi chiamate?
Io Venus.
Io Serena.
Allora, che ne dice? Ho scritto un programma di 78 pagine per la loro carriera prima che nascesse.
Sì, bella, sì! Sì!
Grandi! Perché non ne ho sentito parlare?
Sono di Compton.
Tutto a posto, non sono abituati a vedere gente bella come noi.
È nervosa. Fa un passo avanti.
Forse dovrebbe fare più passi avanti. Magari è meglio.
Tu potresti avere il prossimo Michael Jordan.
Oh no, fratello. Io i prossimi due. Il prossimo passo che stai per fare non rappresenterà solo te, rappresenterà ogni ragazzina nera sulla terra.
Giuro che non ti deluderò.
Come potresti? Questo mondo non ha mai avuto rispetto per Richard Williams, ma rispetterà voi. Uscirai là fuori a testa alta. Sei una campionessa e tutto il mondo lo sa. La creatura più pericolosa di tutta la Terra è una donna che sa pensare.
Sì, papà.
Nulla le è impossibile. Mi farai vedere chi sei?
Sì!
Venus e Serena scuoteranno il mondo. Venus Williams, chi è il tuo migliore amico?
Tu, papà.
Serena Williams, chi è il tuo migliore amico?
Venus. Poi tu, poi
non
tu.
Non ci
dopo
posso
Venus.
Credere.
come avete potuto capire dal trailer e anche un po' dai nostri social, oggi vi parliamo di una famiglia vincente, King Richard, ovvero io. Quando ho fatto Arianna la storia questa settimana quando sono andato martedì a vedere l'anteprima a Milano al cinema Anteo, volevo scrivere la storia di due sorelle che hanno cambiato il tennis, però in realtà quando lo scrivevo ho detto no, ma io non ho visto questo film, io non ho visto la storia di due sorelle, ma ho visto come queste due sorelle sono diventate campionesse e adesso c'entriamo, ma soprattutto la determinazione di un uomo che ha voluto fortemente che le figlie diventassero delle campionesse, perché questo film non è il solito biopic pensato per esaltare o glorificare la stella del cinema piuttosto che della moda, piuttosto che della canzone. No, qui parliamo proprio di rivalsa sociale, o meglio rinascita sociale, perché parliamo di ghetto, parliamo di discriminazione razziale, parliamo di femminismo. C'è un po' di tutto, Arianna, è un film che ti piacerà, infatti so che volevi andarlo a vedere tu, ma è toccato a me questa volta andare al cinema.
Sì, in effetti sì, purtroppo l'orario non mi ha consentito, mannaggia queste anteprime stampa, però devo dire che fin da quando ho visto il trailer al cinema, perché sono andata al cinema qualche settimana fa e già promuovevano il trailer, l'ho visto con un mio amico e ci siamo detti ok, questo è da andare a guardare, e se adesso mi dici che anche il cinismo basta, è mio,
c'è tutto. È un bel mix e ti devo dire la verità, Arianna, se non fosse una storia vera, cioè uno veramente va a pensare ma no, ma questa è la solita cosa romanzata, ecco, c'è un problema in realtà, che molto di questo film è stato basato sui racconti proprio del padre delle sorelle Williams, quindi di Richard, ma non solo a voce, ma proprio lui ha i video. E entriamo a parlare di questo film, esatto, perché intanto tu ce l'hai un programma, Arianna? Ce l'hai un programma, un piano per il tuo futuro? Se vuoi diventare un'affermata giornalista devi farti un piano, perché esatto, tutta la storia della nascita di questi due fenomeni poi tennistici parte da questa cosa, che il padre, Richard, appunto, crea un piano per tutta la famiglia, ed ecco perché è una famiglia vincente, ma in particolare per le due figlie, Venus e Serena, che devono diventare due campionesse del tennis. E qui la prima domanda, appena uno inizia a vedere il film, ma perché proprio il tennis va a scegliere?
Ma infatti ti stavo per chiedere, cioè alla fine quindi non è una loro volontà quanto quella del padre?
Allora, questo rimane un po' sempre sotto traccia, un po' il dubbio, nel senso che comunque sono state orientate, comunque da quello che si può capire nella traduzione poi cinematografica del film, o che io comunque sono riuscito a capire, sicuramente è una passione del padre e della madre, che sanno giocare a tennis, quindi è una cosa che viene comunque tramandata alle due figlie, altrimenti non si spiegherebbe perché loro giocano a tennis. Però tu ti ricordi quanti giocatori di tennis e giocatrici di tennis di colore prima delle sorelle Williams noi abbiamo avuto al mondo?
No, appunto.
Esatto, quindi... appunto. Quello è uno dei punti di passaggio. È uno sport, è nel film, ma non spoilerò nulla, non spoilerò nulla, lo si dice proprio all'inizio, e poi chi conosce comunque la storia delle sorelle Williams, questa roba un po' si sapeva, è uno sport da bianchi, da ricchi bianchi. E qui invece partiamo da una famiglia che è povera, che vive nel ghetto californiano. Siamo negli anni 90, quando ci furono le sommosse di Los Angeles. Ed è incentrato sulla storia del padre, un padre che vuole assolutamente che le figlie abbiano un futuro migliore di quello che ha lui, che ha avuto lui per l'esattezza, un padre che non ha avuto un padre presente, che un padre che lo lasciava menare, tra virgolette, dai bianchi o dagli altri, e che vive in un quartiere, un ghetto di californiano, Compton per l'esattezza, dove... diciamo, tra gang di colore, latine, eccetera, non è che si viva un bellissimo ambiente. E la famiglia deve portare avanti non solo il sogno, perché attenzione, una famiglia vincente non parla solamente delle sorelle Williams, e sì, quello lo parlano, la loro ascesa, eccetera, ma parla anche di come un padre di cinque figlie, quindi cinque figlie, assolutamente, sono cinque sorelle, le sorelle Williams, loro ha fatto un piano per tutte, un piano per tutte, devono studiare, devono diventare avvocati, ingegneri, insomma, professionisti, e due devono diventare due professionisti dello sport. E sì, questo...
Una storia detta così si potrebbe pensare, ah, adesso qualcuna si ribella per forza,
in realtà no. In realtà no, è una storia proprio di rivalsa, di successo, di determinazione. Secondo me di determinazione e di scommessa, perché il padre, Richard, scommette tantissimo sulle figlie ed è molto astuto. Qui mi fermo perché sennò vi dovrei dire un po' troppe cose, però vi dico che veramente... Ieri, cioè il giorno che ho mandato, che sono andato a vedere l'anteprima, avevo scritto nel gruppo, non so se ti ricordi, ragazzi, sono qua, sapevo erano 2 ore e mezza, chissà che cosa mi aspetta, sì. 2 ore e mezza di un film che un po' pensavo di quelli molto melensi, in realtà è fantastico, e sono passate 2 ore in maniera veloce. E soprattutto è pieno e divertente, cioè nel senso si passa da momenti molto, come dire, cupi anche, tragici, no? Quando viene picchiato, ma anche quando ci sono i racconti delle storie che gli afroamericani comunque in quegli anni, ma anche oggi, cioè vedere la storia del ragazzo a Los Angeles freddato da un poliziotto nel 90, ma voglio dire è successo l'anno scorso negli Stati Uniti, ancora 2 anni fa ormai, insomma nel 2010, nel 2020 è successo, no? E quindi insomma queste storie che continuano ad esserci e non finiranno mai, purtroppo, finché non cambieranno veramente le mentalità, ma poi ci sono proprio le battute, perché lui è un folle, alla vista di tutti poteva sembrare un folle, ma poi ha vinto questa scommessa diventando proprio il re Richard che riesce a tenere sotto scacco niente poco di meno che la Nike. Quindi è un film bellissimo. Per finire e raccontare bene la cronaca, attenzione, parliamo della preparazione atletica delle due sorelle, in particolare di Venus, che è la prima che diventò professionista, vado a mente, nel 1994. E lì ci fermiamo, nel senso, non è poi la storia dei successi, no, è proprio l'ascesa. Infatti, parliamo di questo periodo di tempo, delle due sorelle, in particolare di Venus, e poi, di tutto quello che hanno dovuto fare e sopportare. Però è un film veramente bello, devo dire, bravo Will Smith nella sua interpretazione. L'hanno dovuto invecchiare, secondo me, perché non è così. Cioè, nella realtà, esatto, lui sembra molto più giovane. Poi c'è tanti attori nel cast. Brandy Williams è interpretata da, scusate la pronuncia, Ayoung Eltz. E poi, insomma, tanti altri attori anche abbastanza famosi. C'è una piccola parte di Liv Schreiber che fa Paul Cohen, e poi tanti altri attori. Le due sorelle sono interpretate da Sanya Sidney e Demi Singleton, Venus Williams e Serena Williams, che mi sono sempre chiesto, adesso queste sapevano giocare a tennis, Arianna, perché comunque molti scambi li fanno. Mi sarei aspettato tante scene originali, invece almeno da quello che ho visto non sembrerebbe, però insomma veramente, veramente un film fatto bene, costruito bene, e veramente bravo a questo punto il papà delle due tenniste, che le ha fatte diventare veramente due campionesse e due simboli.
Veramente, complimenti.
Ma non è solo questo film arriva in sala il 13 di gennaio, esatto. non questa settimana, ma quella settimana ne escono veramente tanti di film interessanti da vedere.
Mamma mia, che il 13 gennaio sarà il giorno, non lo so, se continuiamo con questi contagi mi metto a piangere, perché vorrei andare lì e fissarmi sulla poltrona e non alzarmi di più. Ma il 13 gennaio non solo esce appunto Una famiglia vincente, bensì esce anche America Latina dei Fratelli d'Innocenzo, che sono una accoppiata che dall'anno scorso con Favolacce, candidato poi ai David di Donatello, hanno fatto un successo della Madonna, e con questo nuovo film arrivano ancora di più a scavare in quella periferia romana, in quelle famiglie che all'apparenza sembrano perfette ma poi nascondono sempre un po' qualcosa. Favolacce lo saprà bene. Se non l'avete ancora visto, Favolacce, andatelo a recuperare subito, perché è un film che merita tantissimo, perché è l'ascesa del cinema italiano. Veramente, io vedo nei Fratelli d'Innocenzo una rinascita, sono veramente eccezionali. Poi in America Latina, che è stato presentato alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il loro terzo film vede sempre un genere molto thriller, drammatico, ambientato a Latina, ed ecco perché un po' si chiama America Latina, su queste note sempre un po' drammatiche. Racconta la storia di Massimo Schisti, che è interpretato da Elio Germano, e c'è sempre questa collaborazione tra Elio Germano e i Fratelli d'Innocenzo, che è un dentista facoltoso, quindi un proprietario di un suo studio, comunque un uomo dal carattere molto affabile, mite, con una bellissima famiglia all'apparenza, perché ha tutto ciò che ha sempre voluto, una grandissima villa in cui vivere in tranquillità, una bella moglie, delle figlie. Però il problema è che un giorno la sua tranquillità viene completamente distrutta quando scende in cantina e non immagina quello che trova e quello che gli sta per apparire. Io da qui non dico più niente, voglio solo precipitarmi a vederlo. Abbiamo l'anteprima, noi il 10, e spero con tutta me stessa di riuscire ad andare, perché sembra veramente eccezionale. Dopodiché, il 13 gennaio abbiamo sempre un altro film di un altro regista molto acclamato in passato, colui che è appunto Gilles de Maistre, non so come si pronunci, mi dispiace tantissimo, è stato il regista di Mia e il leone bianco, e questa volta ci porta un'altra favola, possiamo dire, sempre incentrata sugli animali, e questa volta invece si chiama Il lupo e il leone. In questa storia abbiamo una giovane pianista di nome Alma, interpretata da Molly Coombs, che ritorna nella sua vecchia casa d'infanzia su un'isola in Canada dopo che le è morto il nonno, e durante il soggiorno la sua vita viene stravolta dopo che salva due cuccioli, che sono proprio un lupo e un leone. Gli animali quindi crescono e tra i tre si crea un legame assolutamente indissolubile, che viene però poi spezzato nel momento in cui vengono scoperti. Il leone viene catturato e poi mandato purtroppo in un circo itinerante, mentre il lupo viene portato in un centro di ricerca. Quindi a questo punto la famiglia però non si riesce a dividere, effettivamente tutti e tre non riescono a staccarsi gli uni dagli altri, e il lupo decide di ritrovare il fratello leone e poi di riunire la famiglia. Quindi una storia sempre molto straordinaria, un'avventura, un po' una favola che possiamo sperare sia lieto fine, non lo possiamo sapere.
Lo scopriremo, lo scopriremo.
Al cinema.
Esatto.
Infine, il 13 gennaio abbiamo Scream, di cui ci ha mandato l'anteprima Daniele sulla nostra mail, ne abbiamo parlato anche un po' sul gruppo, e dopo 25 anni delle serie di efferrati, crudeli omicidi che sconvolse la cittadina molto tranquilla di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti e fa ripiombare la città nel terrore e riaffiorare quelle paure passate che sembravano ormai...
Insomma, quindi, settimana prossima arriveranno veramente moltissimi film interessanti al cinema, e vedremo se qualcosa si muove.
Vedremo nel nostro box office, io sono già curiosa per quello che dovremmo parlare
fra due settimane, perché questa settimana lo vedremo tra pochissimo, il box office langue abbastanza, ma ne parliamo dopo. Adesso ci sentiamo i consigli del Bloom di Mezzago con Cecilia Castellazzi.
Sala Bloom.
Diamo il bentornato a Cecilia Castellazzi del Bloom di Mezzago per la programmazione di questo fine anno.
Ciao Cristian, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Noi abbiamo messo in cartellone, abbiamo messo in programma un sacco di film che ci portano fino al 6 di gennaio, all'Epifania. Dal 30 di dicembre, che appunto scavalla fra il 2021 e il 2022, allora Diabolik dei Manetti, che non potevamo non programmare proprio perché il cinema dei Manetti ci piace molto, sono due autori che sperimentano tantissimo attraversando i generi più diversi, per cui il musical, la fantascienza, il film d'azione, il melodramma, no? In qualche modo, come dalla migliore tradizione napoletana, e anche questa trasposizione del celebre fumetto italiano riprende assolutamente tutta la loro poetica con questi tre attori splendidi che sono Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Insieme a questo, per cui in doppia programmazione, vedremo invece un film finlandese, russo-finlandese, che ha vinto il Gran Premio della giuria all'ultimo Festival di Cannes, se non sbaglio, e si intitola Scompartimento numero 6. È un road movie abbastanza particolare, perché è un viaggio in treno da Mosca a Murmansk, quindi nell'estremo nord della Russia, dove questa donna si deve recare per visitare una studentessa, un'insegnante di archeologia, se non sbaglio. Deve recarsi a Murmansk per visitare dei graffiti preistorici. Si imbarca appunto in questo viaggio, 2000 km in treno, per cui un viaggio che richiede parecchi giorni, e il suo compagno di scompartimento è una persona che non poteva essere più agli antipodi come estrazione culturale, estrazione sociale, come carattere. Eppure tra i due nasce una sorta di complicità e forse anche di reciproco sostegno e supporto, se non addirittura l'amore. È un film veramente molto delicato e molto molto bello, che tra l'altro appunto non trattandosi di un film con un regista famoso, con attori famosi, sta però avendo degli ottimi risultati nelle sale, al pubblico piace molto, per cui abbiamo fatto addirittura fatica ad ottenerlo, ma appunto riusciamo a metterlo in programma negli ultimi giorni dell'anno e nei primi giorni dell'anno. Con questi due film, quindi Diabolik e Scompartimento numero 6, noi festeggeremo anche l'ultimo dell'anno, quindi alle 19, se non sbaglio, c'è la prima proiezione, alle 22 la seconda proiezione. Finiremo giusto un quarto d'ora prima dello scoccare della mezzanotte, che ci permetterà di aprire un paio di bottiglie di spumante e di festeggiare con gli spettatori che saranno in sala. Naturalmente, allora, abbiamo su queste due settimane quattro film che si intrecciano nei giorni, negli orari di programmazione. I film non in lingua italiana sono sempre presentati, sarà in lingua originale il giorno di Natale, invece sull'isola di Bergman di Mia Hansen Love sarà in lingua originale lunedì 27 e Scompartimento numero 6 il sabato 1 gennaio. Quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Vedete tutta la programmazione in ogni caso sul sito internet bloomnet.org
oppure sulle pagine Facebook di Bloom Cinema e Bloom Mezzago. E noi ringraziamo Cecilia Castellazzi e ti facciamo gli auguri.
Perfetto, allora un augurio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, buone feste e ci risentiamo, presumo, l'anno prossimo.
Esatto, ci risentiamo nel 2022. Ciao Cecilia, grazie.
Auguri a tutti. Box office.
E cadono le monetine in questo primo box office del 2022. In realtà stiamo parlando ancora del weekend, però in realtà, Arianna, siamo a cavallo, no? Il weekend del primo di gennaio, quindi ci siamo. Possiamo dire che è il primo box office dell'anno.
Esatto. Esattamente.
Ed è un box office molto molto, come dire, ne risente tanto della festività, e lo vedremo soprattutto nelle parti alte della classifica, perché se in decima posizione troviamo Chi ha incastrato Babbo Natale, dopo tre settimane scende, precipita, ormai il Natale è passato, d'altronde.
Scende tantissimo oltretutto, perché se non sbaglio settimana scorsa era ancora abbastanza
tra i primi,
in alto,
sì, era al quinto o al sesto posto, non ricordo male. Invece questa settimana, ovviamente, ieri che cosa è stata? La Befana.
Ieri è stata ovviamente la Befana, certo, era il 6.
E quindi al nono posto abbiamo
in una posizione abbiamo la Befana di Endino. parte 2, Le origini.
Le origini, dove abbiamo un cast comunque neanche tanto male, visto che abbiamo Monica Bellucci come protagonista, e abbiamo ancora Fabio De Luigi, Alessandro Haber, ed è il prequel, potremmo dire, di quella Befana Vien di Notte, che già credo l'anno scorso, due anni fa, ora sto perdendo un attimo le tempistiche, ebbe tanto,
esatto,
tanto successo.
Non sappiamo più in che anno siamo.
Sì, un po' ti perdi. E quindi vedremo com'è nata proprio la storia della Befana.
Ma che ci fate con tutta qua roba?
Portiamo la felicità a quelli che sono meno fortunati.
Con i sacchi della mortaccina?
Ma no, ma dentro ci mettiamo frutta, caramelle,
Adri, papagliata, curatella, tutta sta roba.
Fatemi capire, e poi vi viene tutto al mercato?
Ma che?
Vi regaliamo i bambini più poveri.
In attesa che si compia la profezia della Befana. Che poi ci pensa lei?
Ma ho capito, voi che ci guadagnate?
Lo saprai col tempo. Come l'abbiamo scoperto noi?
Fatto.
Bravo.
A me mi sembra della manica dei matti.
È vero, dobbiamo essere pazzi per voler cambiare le cose. Ma se ognuno facesse la parte sua, tutti insieme ce la facciamo. Come ti chiami?
Paola.
Paolè, vedrai, con noi starei bene.
Non vedo l'ora. Vabbè, se siamo visti, se non ci rivediamo, ci ribeccamo.
E per una donna, ovvero la Befana, quante ne ritroviamo in ottava posizione?
In ottava posizione ritroviamo ben 7 donne, e 7 donne è un mistero che purtroppo è in discesa dopo sole 2 settimane, però...
Ricordiamolo, film anche questo italianissimo, con un cast di primo livello, soprattutto un cast femminile di primo livello, un po' riprende i crime classici, potremmo dire così, come un crime che viene dai fumetti in settima posizione dopo 3 settimane, Diabolik, che comunque, come dire, sta resistendo anche perché forse non è proprio natalizio come film, però
no,
sta resistendo.
No, però sta andando bene comunque, dai.
Sarei voluto andare a vederlo al Bloom, purtroppo essendo in quarantena non ci sono potuto andare, sono stato in quarantena quindi va bene, non ci sono potuto andare. Sesta posizione in discesa, Sing 2.
Esattamente, e dopo sole 2 settimane io in realtà mi sarei aspettata che durante questi periodi un po' festivi, natalizi, riuscisse ad alzarsi un pochino, ma niente da fare. Io sono molto delusa dalle prime posizioni. In quarta posizione sì, abbiamo Matrix Resurrection, e perché non è tra i primi tre? Perché?
Cioè, un po' ce l'aveva detto anche Daniele nel suo racconto dell'anteprima, dove non lo aveva convinto completamente e pare non convinca neanche il pubblico, ma non solo quello italiano, quello internazionale, perché anche negli Stati Uniti non ha superato la quarta posizione. Questo ennesimo capitolo della saga di Matrix, dove dovrebbe essere il prequel, diciamo così, tutto è iniziato, insomma non convince il pubblico, no. Molti dicono che non si capisce neanche bene di che cosa stiano parlando nella storia, quindi insomma, però tant'è, in quarta posizione, e adesso andiamo a scoprire quali sono le posizioni più in alto.
Non ce ne accorgiamo, ma siamo tutti intrappolati in questi strani ripetitivi loop. Miliardi di persone che vivono le proprie vite inconsapevoli. Questo me lo ricordo.
Così déjà vu. E così tutto sbagliato. Forse non è la storia che pensiamo sia.
Ti hanno insegnato bene. Ti hanno fatto credere che il loro mondo è tutto ciò che meriti. Ma una parte di te sa che è una bugia. Una parte di te ricorda cosa è reale.
È così facile dimenticare quanto rumore Matrix pompi nella tua testa. Un'altra cosa fa lo stesso tipo di rumore.
Allora, prima delusione l'abbiamo affrontata, perché un po' deludente il film, un po' deludente che si trovi in quarta posizione un film come Matrix, ma no. La terza posizione è deludente per un altro motivo, Arianna, che abbiamo in terza posizione?
Non lo voglio neanche dire, cioè veramente, abbiamo Mac è il film persi nel tempo. Oh. Vabbè.
A noi non è piaciuto il film, lo possiamo dire. Non ci piace la recitazione, non ci piace il concept. Però capiamo che questo duo di youtuber che poi si sono un po' dati alla produzione di cose un po' strane, insomma, stiano avendo successo, probabilmente in particolare per i più piccoli. Tra l'altro, con un investimento non indifferente da parte della Warner Bros. Picture, che li ha, insomma. Sono prodotti dalla Warner Bros. Con ben 558 schermi. E quindi che cosa vi dobbiamo dire?
Ma questi si sono dati all'espansione mondiale, non capisco dove vogliono arrivare. Cioè, veramente, stanno prendendo possesso di qualsiasi oggetto, di qualsiasi campo esistente. Tu vedi da tutto me contro te, ovunque. Me li ritrovo anche sul dentifricio, cioè, è incredibile.
È un buon merchandising.
Non trovi i miei progetti per l'esame d'ammissione all'ordine degli scienziati?
Non sembra proprio la scrivania di uno scienziato.
Noi siamo mancati.
Proteggiamo gli oggetti magici.
Ho l'anello e la gemma, ma voglio anche quelli lì.
Non accadrà.
Mike!
Sophie, la clessidra.
Clessidra ci ha spedite nell'antico Egitto.
Non ci credo.
Io, Viperiana.
Chi siete veramente?
Immagino che internet non ci sia nemmeno qui.
In ginocchio, schiava.
Ma certo, mia regina.
Andate via, brutte mummie. Resistete, amici.
Portatela in prigione.
Finché non mi date quello che mi serve.
Gli oggetti magici.
Ma parliamo ancora d'Italia in seconda posizione. Arianna, io questo volevo farlo, come dire, presentare a te come film, perché mi sembra importante.
Sì, importantissimo. In seconda posizione abbiamo Belli Ciao di Pia Amedeo. Non vedevamo l'ora di parlare di questo film.
Dopo le numerose polemiche che hanno avuto, insomma, Pia Amedeo sul loro modo anche di trattare le donne, gli stranieri, eccetera, dicendo che loro fanno solamente satira, torniamo a parlare di un loro film, come sempre ambientato in parte nel meridione, con tutti gli stereotipi dei meridionali, in parte ambientato al nord, perché questa volta loro raccontano proprio di due amici che si sono separati in gioventù. Uno è andato a lavorare a Milano, l'altro è rimasto nel paesello, e poi per varie vicissitudini si ritrovano, e da lì devo dire, l'idea di fare una critica velata o comunque provata del fatto che il meridione viene depauperato in favore del nord, dove tutte le migliori risorse vanno via, eccetera, in maniera sarcastica, un po' come era accaduto per altri film, forse un po' meglio studiati,
sì,
un po' meglio riusciti.
Ma in Italia abbiamo tantissimi esempi di questo tipo.
Esatto.
La cosa, benvenuti al nord, benvenuti al sud.
Brava. Tra l'altro, rubato ai francesi. Format rubato ai francesi, però fa nulla. Però almeno dal mio punto di vista, che poi è un po' quello anche di Arianna, credo, è il tipo di comicità un po' scontata, un po' becera, un po' gretta, che non ci ha convinti molto. Però tutto sommato, noi diciamo sempre che il pubblico è quello che conta. Con 391 sale battono Me Contro Te, perché loro ne avevano 558, e si piazzano lì in seconda posizione.
Sin da piccoli, io e Amedeo stavamo sempre insieme.
Pio, non deve andare a Milano!
Ho già deciso!
Non mi dimenticherò mai di te, Pio!
E anche io, Andrea!
Amedeo, qual è Andrea?
Caro sindaco, stamattina ho visto con i miei occhi partire altri tre giovani per andarsene al nord. È una continua fuga di cervelli. Ce ne resta soltanto uno. Potito.
Abbiamo chiesto i finanziamenti alle banche. Una sola ci ha risposto.
E quando arriva sto coglione?
Sto coglione è già arrivato. Sono io.
Sono milanesi, si sono evoluti. E anche noi dobbiamo parlare così. To, adoro.
Il finanziamento che chiedete è di 9 milioni. Facciamo cifra tonda? 10 milioni.
Top! Top! Adoro!
Top! Adoro, top!
Top, adoro, top!
È la prima volta al nord?
No, sono già salito una volta, a Pescara. Non riesco a fermarmi finché non è troppo.
troppo tardi.
Chi è?
Diorà, un po' di pazienza, lo c'hai?
Un attimo solo.
Voleva entrare nel suo appartamento per rubare.
Ma che rubare e rubare? Ho chiesto il prezzemolo alla signora a fianco.
Amedeo, a Milano i vicini non si disturbano.
Io ti prego, ma quando è che se ne va sto zotico?
Tada! Elettra, i tuoi suoceri!
Ciao, Elettrica.
Il fascicolo dei bond venduti a quei risparmiatori. Dov'è?
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 Lei stia col finanziere, vado io su.
Io?
Ottimismo.
Positività.
Sorrida.
Allegria. Ma che bella sorpresa, un blitz. Sembra di stare a Cortina.
Buonasera.
La sua vettura è sotto fermo amministrativo.
Problemi? Ci sono problemi?
Che se i giovani non tornano qui al sud,
ce li andiamo a prendere noi.
Sono loro. Ma poi tu?
Ma come sei messo? Ma ti emozioni ancora per la figa, eh? Ma sei all'antica! Evolviamoci, ciccio! Dai, su, evolviamoci!
Che ho portato i cannoli.
Grazie!
Grazie!
Arrivo, eh!
Così portavo un'amica, eh?
No, Pio, come sei all'antica! Evolviamoci! Ciccio!
Che ve lo diciamo a fare? Chi ci sarà in prima posizione, Arianna?
Finalmente l'unica gioia di questo Spider-Man No Way Home, che dopo 3 settimane continua la sua battaglia, nessuno lo smuove da lì. Sono contentissima perché solo in questo weekend ha ancora incassi di 1.379.000 e in totale siamo a 20 milioni, cioè nel senso non stiamo parlando proprio di 2 centesimi, quindi diciamo che si guadagna questa prima posizione anche perché rispetto al film di Pio Amedeo, che ha un incasso di questa settimana solo di 998.000, cioè diciamo che c'è un bel distacco.
Ha voglia, ha voglia, gli lascia ben 400 milioni con un centinaio di sale in più, neanche poi tantissime. Va bene, questa era la classifica, la prima classifica del 2022, però andiamo ad ascoltare da Coming Soon quali sono i film che ci saranno in sala questa settimana.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Allora Amedeo,
dimmi Pio,
ti organizzo le feste perfette. A Natale cenone, 26
il brodo,
e a Capodanno
il codechino con le lenticchie.
Esce il nostro film Belli Ciao, Natale con i tuoi,
Capodanno con noi.
Bella questa,
bello, bello.
Io e Amedeo in Belli Ciao, regia di Gennaro Nunziante, al cinema.
Tutti conosciamo la Befana, ma forse non tutti sapete come ha avuto inizio la sua storia.
La profezia era vera.
Monica Bellucci, Zoe Massenti e con Fabio De Luigi. A dicembre venite a scoprire com'è nata la sua leggenda. La Befana Vien di Notte 2, le origini. Dal 30 dicembre al cinema.
The Kingsman, le origini.
Ti sto offrendo la possibilità di diventare un agente Kingsman.
Tipo una spia?
Più o meno.
Scopri le origini del mito.
Raffinati ma brutali, civilizzati ma spietati.
Benvenuto nel club.
The Kingsman, le origini, dal 5 gennaio al cinema.
Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Stai ascoltando? Young Radio Live. Tedio. Live.
Inspira. Ed espira. Inspira di nuovo.
Rilassate? Sì, ma sempre ribelli. Radio Rebel, la rinascita. Seguici in diretta ogni mercoledì alle 20:30. Oppure riascoltaci in podcast quando vuoi.
Young Radio. La nuova radio con programmi realizzati dai giovani per i giovani. Young Radio, ci sono, ci suono.
Oh, invece, per una serie che è cruenta, ammazzeranno tutti, eccetera, 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 arriviamo ad una serie attesissima, almeno io mercoledì ero lì proprio davanti alla TV a vederlo, non vi voglio spoilerare niente, c'è poco da spoilerare poi, Zero Calcare lo conosciamo tutti, Zero Calcare finalmente è arrivato su Netflix, l'anno scorso vi avevamo fatto sentire l'anteprima che era arrivata sul suo profilo di Instagram, dove c'era il suo personaggio principale, lui che poi è lui stesso doppiato da se stesso.
Esattamente, ma il bello è che era anche una di quelle puntate in cui c'ero anche io.
Esatto, esatto, è vero, c'eri anche tu in quella puntata. E finalmente è arrivata La profezia dell'armadillo, serie cartone animato per Netflix, forse il primo cartone animato italiano, diciamo così, che arriva sulla piattaforma.
Sì.
Che non un cartone animato qualsiasi, perché sicuramente le strisce di Zero Calcare le chiamiamo cartoni animati, serie animate, chiamatele come volete, però sicuramente è qualcosa di qualità. Non ci ha deluso, ovviamente. L'avevamo già vista la serialità di Zero Calcare nelle varie trasmissioni, in queste piccole strisce dove i personaggi si animano, parlano, ci raccontano, e anche qui in quello che è questa trasposizione non poteva mancare il sociale, potevano mancare i fatti, l'attualità, i pensieri che poi sono quelli di Zero Calcare. Sappiamo che lui è una persona molto, molto riservata. Cioè, non la si vede quasi mai. Adesso in Francia, per un festival, è stato ospite anche in vari festival in Italia. Però è sempre schivo, non è che sia uno che ama molto. D'altronde, come molti fumettisti, come molti anche artisti, diciamo, del vecchio modo di fare arte, quindi quello della carta stampata, eccetera, anche se ormai è tutto digitale anche per loro, preferisce animare i suoi personaggi. Però aveva anche risposto tempo fa a chi gli aveva detto: ti sei venduto, tu proletario, ti sei venduto, perché giustamente lui diceva: vabbè, ma che cosa volete, cioè io faccio l'artista, cioè devo anche mangiare. E soprattutto aveva detto, e lo abbiamo visto nelle puntate che sono già su Netflix, che non ha svenduto i suoi personaggi, non ha assolutamente fatto delle scelte di adeguandosi magari al mainstream, anche perché, voglio dire, non era la piattaforma giusta per adeguarsi, visto che Netflix lascia sempre molto spazio alla creatività dei suoi artisti, sia che siano serie TV, sia che siano invece, come in questo caso, una serie animata. E i temi, lo abbiamo visto, noi ne abbiamo sempre parlato come una delle piattaforme più innovative sulle tematiche LGBT, piuttosto razziali, piuttosto che di violenza, da 13 a Scam Italia e Scam Norvegia, credo che sia l'originale, Danimarca, quello che è, piuttosto che anche ad altre tematiche che vengono trattate, dalla violenza alla disabilità. Sono tantissime, e quindi non ci aspettavamo assolutamente che Zero Calcare perdesse la sua grinta, anche se su una piattaforma che poi, chiamiamola com'è, quella che è, cioè una multinazionale, però non è che se è multinazionale va male, se passa temi e ci fa aumentare la cultura, ne siamo ben felici. Quindi, se non l'avete ancora fatto, andate su Netflix e andatevi a cercare La profezia dell'armadillo, le strisce animate di Zero Calcare, andatevela a vedere.
Sarà come High School Musical, non è vero?
Benvenuti a tutti all'evento più importante del semestre, la battaglia delle band. Guardate quel palcoscenico. Ebbene, lì i vostri sogni si avverano o si infrangono in un secondo, che equivale a una sorta di pass per diventare famosi.
Non è da tutti arrivare in alto come loro. Riempivano gli stadi, non so quanti dischi d'oro.
Buongiorno, principessa. Credi davvero di avere talento? Ti dimostreremo il contrario.
Potrebbe essere la loggia.
E voi chi siete?
Lo scoprirai presto.
Vediamo come ve la cavate nei panni di chi vi ha preceduto nella scuola.
Il successo è 50% visione, 50% coraggio.
Tieni gli amici vicini e i nemici ancora più vicini.
Tu sei una pop star di giorno e una vigilante di notte.
Che lo show abbia inizio.
Forza, sbrighiamoci allora.
La fama non fa bene a nessuno.
Puoi ingannare Hana, ma non me.
Sei nostro amico o nostro nemico?
In questo inizio 2022 non ci sono tantissime nuove serie che arrivano, abbiamo tante nuove stagioni, per esempio una che a me aspetto con ansia, che a me è piaciuta molto, a Discovery of Witch, che arriva proprio oggi su Sky la sua terza stagione, oppure so che tu invece aspetti Euphoria, sempre su Sky.
Tantissimo, mamma mia, ho visto già l'annuncio che ci hanno mandato sulla mail, poi in questi Vedi. Giorni sto tenendo d'occhio tutti i social e wow.
E poi abbiamo invece delle serie, diciamo così, abbastanza storiche come Big Sky, che è arrivata mercoledì su Star Disney Plus, piuttosto che The Club su Netflix, insomma. Ci sono tante di queste stagioni, ma volevo invece soffermarmi su quella di cui avete sentito il trailer, ovvero Rebelde, serie reboot messicana di proprio una serie storica sudamericana che parla per l'appunto di teen, quindi di ragazzi che hanno un sogno, quello di diventare ovviamente famosi, un po' sulla scorta di tante serie che abbiamo visto in Sud America, devo dire, funziona, non so se ti ricordi Violetta, dove c'era anche una nostra rappresentante che abbiamo visto anche ultimamente invece diventare presentatrice, che è Ludovica Comello, è quel cast, e come in questo cast era internazionale, dove c'erano vari paesi che partecipavano come artisti. In questo qui abbiamo tanti paesi del Sud America, brasiliani, argentini, i nomi italiani per esempio sono presenti, ma non credo che siano italiani. C'è Giovanna Grigio, che è di origini probabilmente italiane ma è brasiliana, o come Franco Masini, che invece è argentino, se non ricordo male, anche perché noi non ne conosciamo credo nessuno di questi artisti, ma nel Sud America soprattutto tra i giovani sono molto famosi. E questa è una serie che, oltre a parlare di ovviamente di questa scuola, si chiama EWS, ovvero Elite Way School, un po' come Elite, no? L'altra serie che abbiamo visto, no?
Ma infatti sono andata a guardare le foto, eccetera, ho detto, ma mi ricorda una serie, esatto, che ho già visto da qualche parte. Elite,
esatto, da lì. Sono tutte serie che nascono da questi reboot soap opera. In realtà era una soap opera, poi quella era spagnola, questa invece è messicana. E, il tutto inizia in questa nuova serie con una nuova generazione di studenti, storie e personaggi che nel corso degli 8 episodi, perché sono 8 gli episodi, noi potremo seguire un gruppo di studenti che fa di tutto per vincere che cosa? La battaglia delle band. Battaglia delle band che troviamo in tantissimi, come dire, da High School Music, eccetera, è proprio una cosa molto diffusa negli Stati Uniti e in Sud America.
È una specie di rito di passaggio.
Esatto. Una gara che potrebbe infatti, come dicevi tu, avviare la loro carriera musicale, e nel corso di questi 8 episodi noi vedremo sbocciare ovviamente amori, amicizie, e poi c'è una misteriosa società segreta che cerca di ostacolare il sogno di ciascuno e di diventare la prossima star della musica. Quindi insomma c'è un po' tutto quello che potete trovare in una serie teen, un po' di mistero, un po' di musica, perché comunque è, di base è molto musical, come piace a te. Quindi se avete voglia di vedere una serie teen con un cast anche molto bravo, dobbiamo dirlo, negli spezzoni che siamo riusciti a vedere, negli episodi che siamo riusciti a vedere, ci sono piaciuti, sono molto bravi, anche perché li potete sentire cantare ed esibirsi in lingua originale, in quanto ovviamente i musical non si traducono per fortuna. E quindi se volete invece ripassare lo spagnolo, se conoscete lo spagnolo o studiarlo, guardatela tutta in spagnolo e fate prima.
Gossipando.
E purtroppo purtroppo mi è dispiaciuto tantissimo sapere di questa notizia proprio il 31 di dicembre, quando eravamo tutti pronti con i calici in mano allo scocco della mezzanotte, l'arrivo del 2022, che purtroppo non ha potuto vedere Betty White, una delle più grandi attrici nel mondo del cinema, che avrebbe compiuto proprio 100 anni il 17 di gennaio. È stata un po' una fatalità. Io sapevo benissimo che avrebbe compiuto i 100 anni da lì a poco, e sapere che invece non ci è arrivato questo grande traguardo mi ha veramente lasciato un po' di tristezza durante quest'ultimo giorno dell'anno.
Possiamo dire che comunque era ormai centenaria, perché veramente mancava poco tempo, una carriera lunghissima, con veramente tanti film, ma anche e soprattutto tante serie TV.
Sì, esattamente. Io innanzitutto la ricordo perché fin da quando ero piccola l'ho vista in un film che si chiama Ricatto d'amore. È un film che mi porto nel cuore perché fa straridere innanzitutto. Quindi andatevelo a vedere se non ve lo siete mai visto. Nei primi anni 2000 fa veramente strizzare dalle risate, ma lei interpreta il suo personaggio in maniera eccelsa, esattamente come ha fatto in tutte le altre serie a cui ha preso parte, esattamente come ha fatto anche per i doppiaggi, perché è stata la doppiatrice anche in Toy Story 4, in Lorax, in I Perfetti Forti. Cioè, veramente una carriera immensa, oltre ad aver vinto un sacco di premi, cioè, tanto per citarne qualcuno, 7 Emmy e 4 Golden Globe. Non è proprio Roberta.
Ah,
quindi...
No. E come dicevamo, in particolare per la sua carriera da nel mondo della televisione, della serialità. Una volta avremmo chiamato i telefilm, no? Perché uno dei primi è stato, pensato, nel 73-77. Io ero appena nato, con Mary Tyler Moore, oppure qualche anno dopo in Rose Nilud, in Cuori senza pietà aveva questo ruolo. Ma poi, come dicevi tu, ha doppiato anche i Simpson, per esempio, è stata nei Simpson dal 2000 al 2007, poi ha fatto serie anche come Boston Legal, Beautiful, Ugly Betty, e anche con serie molto più leggere come My Name is Earl oppure Community, e l'ultima, una delle ultime serie che l'ha resa famosa è stata Hot in Cleveland, dove faceva la parte di Elka Ostrowski, ma anche in Bones, insomma tutte serie che tra l'altro io quasi tutte le ho viste, quindi insomma era uno di quei volti noti che magari non te la ricordi per aver fatto delle serie, dei film o delle serie da grande protagonista, ma che ti ricordi perché è sempre stata molto cioè colpiva, no? Anche quando aveva una parte minore ti colpiva.
Sì, esatto,
parecchio.
Esatto.
E purtroppo però ci ha lasciato proprio il 31 di dicembre. Invece per una notizia che un po' ci addolora, anche perché fino al 2019-2020 ha ancora fatto dei doppiaggi per i cartoni animati, in particolare della Disney, una bella notizia che rincuora un po' il fatto che lo abbiamo trovato in quarta posizione con il suo Matrix, ma lui, esatto, come dire, i soldi li ha presi però, Arianna.
Esattamente, infatti io non oso immaginare gli stipendi di questi attori, io veramente vorrei sapere le cifre che guadagnano, però c'è da dire che se molta gente se li prende in tasca e basta e li va a spendere chissà dove, Keanu Reeves invece ha donato tutto il suo stipendio, che era appunto preso per Matrix Resurrection, per la ricerca contro la leucemia, cioè...
Sì. Ricordiamolo anche perché la sorella si era ammalata e quindi lui sta portando avanti, esatto, questa fondazione, queste donazioni per chi sta facendo la lotta alla leucemia, quindi lode, ma sappiamo che Keanu Reeves è un personaggio che amano tutti ad Hollywood, credo che sia uno di quelli più amati e apprezzati, anche perché è sempre stato un po', come dire, nel suo, non ha mai fatto cose strane.
Uno dei pochi di cui finora non è ancora uscito niente di strano, che non gli hanno fatto quali shitstorm strane su Twitter o sul web, quindi speriamo vada avanti così, se no.
Che tra l'altro non l'abbiamo detto nelle scorse puntate, ma anche come dire, in quel caso lì non perché volesse donarli i soldi, ma perché non apprezzava la compagnia di bandiera straniera, e anche altri personaggi hanno saputo rinunciare ai loro cachet oppure devolverli in altre cose, però alcuni si sanno, alcuni lo fanno in maniera un po' più sottotono, diciamo così, no?
Sì.
Poi però andiamo invece di nuovo a delle notizie un po' brutte, diciamo così, per il mondo del cinema.
Bruttissime, per me sono state veramente, cioè, Io non lo so, io non so voi, ma da quando è stato annunciato questo biopic su Lady Diana, che in realtà su Lady Diana ne hanno fatto di ogni,
che hanno fatto arrabbiare tantissimo, tra l'altro, la casa reale. Tantissimo.
Esatto, ma dopo che era stato detto che il ruolo sarebbe andato a Kristen Stewart, io amo Kristen Stewart, veramente, cioè potrei farle da Zerbino e ne sarei solo contenta. Spencer, che attendevo tantissimo, il 20 gennaio avevo la poltrona prenotata, no, è stato rimandato. La data da destinarsi, non mi hanno nemmeno detto quando. Quindi non so minimamente quando lo faranno, a che mese, che giorno, perché con queste anticipazioni possiamo andare anche 4 mesi dopo. Io non so cosa fare, perché probabilmente è tutto dato dall'aumento dei contagi, e quindi visto che stanno aumentando i contagi in Italia hanno preferito rimandarlo, perché altrimenti potrebbero fare flop. Io non so cosa pensare, Chris.
Ma c'è di peggio, perché invece, visto che c'è un film che sta avendo un successo pazzesco, altri film hanno deciso di non farli uscire.
Esatto, infatti, poverino, è capitato con Morbius, che è il nuovissimo film della Marvel. Tutti quanti stiamo attendendo con ansia, perché tutti noi fan della Marvel sappiamo bene quanto questo 2022 sarà pieno di titoli. Ma Morbius, che doveva uscire il 28 di gennaio, è stato rimandato al primo di aprile. È uno scherzo, praticamente, mi sta dicendo, cioè il primo di aprile, perché Spider-Man No Way Home sta guadagnando troppo, sta facendo un sacco di fervore tra il pubblico, eccetera, quindi deve essere rimandato. Perché
come dicevi prima, per quanto riguarda il problema di avere poca gente in sala con l'aumento dei contagi, anche far uscire un film durante una stagione dove è così, e c'è, cioè, un film che però sta spopolando al cinema, c'è paura che poi si possa perdere dell'incasso. Purtroppo
è ingiusto,
il cinema
sono
è fatto
notizie terribili, veramente. A parte Keanu Reeves, il resto sono veramente triste.
Con queste notizie tristi, in attesa che ci dicano quando usciranno i film, quando arriveranno quelli che ci piacciono e quelli che ci interessano, Arianna, è finita anche la prima puntata del 2022.
È incredibile, perché aspettavo con trepidazione chissà cosa ci riserva la prima settimana. Niente, ragazzi, io sono delusissima.
È andato male il box office, non sono uscite. Vedi, però voi potete tirarvi su andando a riascoltare tutte le puntate. Io direi che ormai ripartite da quelle del 2022, perché ormai tutto quello che vi abbiamo detto prima è vecchio. Però se avete voglia di riascoltare le nostre voci o riascoltare le puntate, e se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito www.youngradio.it trovate i podcast, oppure sulle maggiori piattaforme. Ma vogliamo ricordare anche quali sono i nostri social?
Vi ricordiamo i nostri social, come al solito, appunto, di 16 Noni. Ci trovate sia su Instagram che su Facebook.
E quindi, ringraziando anche Daniele Brivio e Giordana Riccio nella nostra splendida redazione di 16 Noni, da Cristiana Lacqua
e Arianna D'Erasmo,
a settimana prossima.
Ciao.
16 Noni. 16 Noni. Schermi diversi, sesta passione.